Salvatore Romano, collego, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Torna la primavera e torna anche la voglia di camminare lungo i sentieri che fin dall'antichità attraversano l'Italia. Allora, a meno di 2 anni dal giubileo 2025, possiamo in qualche modo rivitalizzare le antiche vie che tuttora conducono a Roma. Benvenuti all'ascolto del Mondo Radio, sono Alessandro Guarasci. E allora, dalla via Francigena al sentiero dei Fioretti, dal cammino di San Nilo a quello del perdono sui passi di Celestino. Ecco, sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato il catalogo con i primi 35 cammini religiosi italiani. A dare l'annuncio è stato a Milano la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, che appunto ha parlato intervenendo all'iniziativa Il Turismo Lento verso il Giubileo 2025, il ruolo delle vie Francigene, dei cammini che collegano Roma. Allora, come si svolge? L'avviso per le manifestazioni di interesse per tutti coloro che già sono attivi nell'organizzazione, gestione e promozione dei cammini religiosi non prevede una scadenza ed è sempre possibile presentare delle candidature appunto per l'inserimento di ulteriori percorsi in questo catalogo. Insomma, l'obiettivo è anche rendere appetibili proprio questi cammini. Tra l'altro, la Presidente del Consiglio Comunale di Roma, Svetlana Celli, ha chiesto di aprire un tavolo proprio per capire i numeri e i profili dei camminatori lungo la via Francigena. Insomma, diciamo, possiamo davvero rivalutare questo turismo lento in vista del Giubileo? Noi ne parliamo con Francesco Rutelli, che io mi ricordo è stato famoso sindaco del Giubileo del 2000, ma anche è attualmente autore del libro Roma Camminando e coordinatore del gruppo Antiche Vie Culturali e Religiose. Buon pomeriggio, Rutelli.
Buon pomeriggio a voi, è un piacere sentirvi.
Allora, davvero possiamo rivalutare queste vie in vista del Giubileo e soprattutto di che cosa abbiamo bisogno, Rutelli?
Queste vie sono rivalutatissime, con una crescita continua di attenzione da parte dei pellegrini, dei camminatori. Sottolineo che è impossibile camminare per l'Italia per tutti questi itinerari, ne avete accennati dei fondamentali. È chiaro che la Francigena tiene la barra fondamentale, pensiamo solo all'Appia Antica dirigendoci verso sud, verso Brindisi e poi il Mediterraneo, ma sono importanti le connessioni tra l'aspetto religioso, quello paesaggistico, naturalistico, quelli culturali e viceversa, cioè nessuno può pensare di percorrere queste strade con una motivazione di camminare, di stare in mezzo alla natura, di stare assieme agli altri, di riflettere, di esplorare delle parti del nostro territorio, dimenticando che all'origine di queste strade c'è il cammino religioso, cioè c'è la motivazione del raggiungimento sia di Roma sia degli altri grandi obiettivi del cristiano e dei credenti.
Ecco, ma con la sua esperienza del Giubileo del 2000, che cosa manca in questo momento a Roma anche per, diciamo, dare impulso a questo turismo religioso che poi solo religioso non è? Se manca qualcosa a Roma?
Beh, manca sicuramente un coordinamento per la possibilità di venire a piedi, perché io ricordo la nostra esperienza del 2000, fu un'esperienza estremamente ricca. Faccio solo un esempio: noi attivammo, non parlo delle opere pubbliche che furono completate in tempo, furono utili per la città, eccetera, e furono più di 800 allora, ma avvenne anche qualcosa di straordinario, ci furono 70.000 volontari, 70.000 organizzati, formati, pronti ad accogliere le persone da ogni parte del mondo. Ci furono 26 milioni di pellegrini per il Giubileo millenario voluto da Papa Wojtyla. Quindi è uno sforzo corale, attraversa tutta l'Italia, riguarda tante destinazioni, pensiamo soltanto a quelle micaeliche, pensiamo a tutti gli attraversamenti dalle Alpi a Roma, lungo la Francigena, ma il tema oggi è nuovo perché tanta più gente rispetto ad allora predilige andare a piedi. Quindi se il nostro problema allora era innanzitutto organizzare i pullman, no? Fare in modo certo. che non invadessero la città, che ci fossero luoghi di scambio, parcheggi organizzati e così via, oggi il tema è quanta gente può essere incoraggiata a venire lungo queste vie. Sono tante, cito solo un caso, le catacombe e i luoghi religiosi dell'archeologia, di cui si occupa Monsignor Iacobone presso certo. il Consiglio che ha la competenza in questo
sulle catacombe parte vaticana. Sì.
Ecco, le catacombe riguardano tantissime delle strade che entrano a Roma, no? Riguardano dalla Nomentana e la Salaria all'Appia, ovviamente, e potrei continuare, ognuna di queste ha bisogno di segnaletica, di accessi ben organizzati, di poter camminare in sicurezza, ha bisogno di parcheggi per tutti i casi in cui le persone che accedono hanno delle difficoltà di mobilità, sono anziani o disabili e così via. E si può continuare, le strutture di informazione, le strutture di servizio, per quanto minime. Pensiamo solo, ripeto, al valore che le catacombe, gli antichissimi luoghi cristiani, ancora sull'Ostiense, sulla Portuense, hanno per Roma, e la meraviglia della scoperta di luoghi sotterranei dove ci sono i segni dei primi cristiani, ma ci sono affreschi, ci sono stucchi, ci sono meravigliose strutture da visitare, sconosciute ai più. Non parlo solo di San Sebastiano, San Callisto, le più celebri naturalmente, ma tante altre realtà. Ecco, la collaborazione esige questo tipo di impegno, una conoscenza e una programmazione.
E allora ringraziamo Francesco Rutelli che ci ha riportato al Giubileo del 2000, un bel momento per Roma, ma siamo sicuri che anche il 2025, insomma, potrà bissare quei momenti. Buon pomeriggio, Rutelli.
Grazie a voi, state bene.
E allora scendiamo appunto nel dettaglio di questi cammini, mettiamoci a camminare gambe e spalla e iniziamo da quello che potremmo definire in qualche modo la regina di questi itinerari, la Via Francigena. 3200 km attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, seguendo l'itinerario di Sigerico, è lungo il tratto sud, sugli antichi passi dei pellegrini medievali che camminavano appunto verso grandi mete, appunto Roma, Santiago di Compostela o Gerusalemme. Ecco, la Via Francigena è per tutti ed è l'itinerario storico che dal nord Europa portava appunto alla città eterna. Mettiti in cammino e segui le orme dei pellegrini che già prima dell'anno 1000 scendevano nella penisola. Così ci dicono gli organizzatori. Però, allora diciamo una cosa certa, la Via Francigena sembra stare in buona salute, così ci ha detto Luca Bruschi che è direttore dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
Sì, esatto, guarda, di ottima salute, la Francigena deve essere rivitalizzata sempre più, a mio avviso ha bisogno che ci siano dei servizi che possano accogliere i pellegrini, i viandanti, i camminatori. L'aspetto dell'accoglienza è fondamentale, l'aspetto appunto della ristorazione, ma l'aspetto del coinvolgimento delle comunità locali che sempre più si sentono coinvolti in questo processo di sviluppo della Via Francigena, che già oggi accoglie un pubblico internazionale, che non è solamente per i camminatori italiani, ma già oggi, almeno nel 2022, avevamo calcolato circa 40 paesi, cioè da tutto il mondo, dal Giappone, Stati Uniti e Australia, vengono a camminare su questo itinerario culturale europeo.
Ecco, che cosa cerca chi va sulla Via Francigena?
Cerca spesso il tempo per se stesso, un momento di riflessione, di spiritualità. C'è anche l'aspetto religioso, perché la Francigena la possiamo considerare come questo bellissimo filo, ho detto una collana, e tutte le cattedrali sulla Francigena sono le perle che collegano appunto la Via Francigena da un punto all'altro, e quindi c'è anche l'aspetto della ricerca verso l'assoluto, da chi va in cammino comunque arriva alla meta finale, Roma, le tombe di Pietro e Paolo. Però c'è anche l'aspetto culturale, l'aspetto turistico, l'aspetto ambientale e sportivo, e anche l'aspetto enogastronomico, perché spesso è un modo anche per conoscere la storia dell'Europa attraverso la gastronomia.
Ecco, lei lo ha detto, ci sono comunque sicuramente anche molti pellegrini e molti turisti, ma diciamo, qual è l'identikit tipo di chi appunto corre lungo questa via?
E, allora, è una persona spesso dal profilo culturale dell'istruzione, medio-medio-alta, e persone curiose di conoscere il patrimonio culturale, che hanno un rispetto in particolar modo anche per l'ambiente, per la natura, quindi parliamo davvero di un turismo responsabile. Sono in prevalenza forse un pochino più le donne rispetto agli uomini ed è un pubblico internazionale. L'età spazia dai 16 ai più di 80 anni, nel senso che non c'è un limite minimo e massimo. Però abbiamo visto che negli ultimi anni il numero di giovani, anche di under 18, under 30, sta crescendo a livello internazionale. Questo è sicuramente un bel segnale sulla frequentazione della Via Francigena.
È un cammino che in qualche modo si fa da soli o soprattutto in compagnia, in qualche modo ritornando a quello che si faceva durante il Medioevo, anche magari diciamo per motivi di sicurezza, per proteggersi dai briganti?
È un cammino che solitamente uno su tre parte da solo e poi lungo il cammino incontra altre persone, viandanti, col quale magari prosegue per una, due, tre, dieci o tutte le tappe fino a Roma, fino a Santa Maria di Leuca, però ci sono tante persone appunto che iniziano da soli oppure in piccoli gruppi, due o tre persone. Questo sicuramente stando un po' al flusso, al trend degli ultimi anni, almeno anche del prima del Covid e dopo Covid.
Senta, lei che l'ha fatta sicuramente questa via da tante volte, per chiudere, che cosa le rimane dentro e soprattutto c'è qualcosa che l'ha impressionata di più?
Beh, c'è questo bellissimo incontro con l'Europa rurale, si attraversano 715 comuni, borghi autentici di una bellezza straordinaria, di un'Europa che uno non si aspetta di conoscere lentamente a piedi, e l'incontro con le comunità locali, con questo bellissimo patrimonio che si raccoglie lungo l'Europa, è qualcosa di straordinario. E poi ovviamente la meta finale, Roma, ce l'ha solamente in questo caso appunto la Via Francigena, ed è qualcosa che insomma, ti riconcilia quando poi si arriva, e da lì uno può riprendere e scendere verso le mete, i porti del sud della Puglia. Quindi sicuramente l'aspetto dell'incontro con le comunità locali e del patrimonio culturale, materiale e immateriale.
E ora cambiamo in qualche modo prospettiva, perché partendo dalla Germania settentrionale, raggiungendo Roma attraverso l'Austria e l'Italia, la Via Romea Germanica ripercorre i passi dell'abate Albert of Stade, così come narrati nel suo diario. Ecco, l'abate era un pellegrino in viaggio verso Roma nel 1236 con la missione di chiedere al Papa l'approvazione della nuova regola monastica per la sua comunità. Ecco, la via Romea Germanica può essere vista come una via di dialogo tra gli europei e la fede cristiana, pur essendo parte del grande asse di pellegrinaggio che passa per Roma e poi va verso Gerusalemme. Ecco. La via Romea Germanica si unisce anche a un ramo della via Francigena in viaggio verso Roma. Ma proprio questa via, che appunto attraversa diciamo la parte un po' più diciamo a nord dell'Italia, deve essere valorizzata di più. Così ci ha detto appunto il presidente dell'associazione che cura questa via, Flavio Foglietta.
Intanto noi abbiamo avuto il riconoscimento europeo come rotta culturale, come ce l'ha la Francigena. Noi chiediamo intanto che tutte le regioni la ufficializzino, no? Noi abbiamo il Veneto che l'ha riconosciuta, la Toscana pure, l'Umbria pure, ci manca il Lazio e ci manca il Trentino Alto Adige. Rivalutarlo vuol dire anche aiutarla, nel senso che noi siamo un'associazione tutta di volontari, quindi essendo di volontari non abbiamo dipendenti, per esempio, quindi noi stiamo cercando di farci una struttura, quindi viviamo proprio della volontà e dell'esperienza della passione di tante persone. Noi abbiamo anche come soci 40 comuni e altri 4 enti pubblici, quindi sono 44 gli enti pubblici, più altre 40 associazioni varie, ma soprattutto i 44 enti pubblici che con le loro quote riescono a darci il minimo per funzionare, ecco.
Ecco, ma diciamo allora qual è il vostro scopo? Voi come cercate concretamente di far sì che questa via Romea Germanica sia percorsa?
Allora, intanto è percorsa, nel senso che per esempio noi abbiamo la segnaletica dappertutto, quindi da 5 anni la stanno percorrendo tutti. Abbiamo fatto recentemente la guida ufficiale, nel sito abbiamo le GPX, quindi le tracce, no, della guida. Abbiamo indicato 400-500 posti, servizi pubblici, diciamo così, tra dormire, mangiare, eccetera, eccetera, di cui in tantina sono convenzionati con noi. Quindi noi il servizio lo stiamo dando, ma vorremmo darlo ancora in maniera molto migliore, molto professionale. Quindi adesso noi stiamo cercando di strutturarci con una società di comunicazione, di gestione professionale, in modo tale che questo progetto non sia soltanto così di volontariato, ma abbia una sua struttura. Il nostro punto di riferimento in Italia ovviamente è la Francigena. Dobbiamo arrivarci, ecco, come alcune regioni e il Ministero stanno aiutando la Francigena, noi cerchiamo l'aiuto anche per la via Romea.
Senta, ma che cosa si può scoprire lungo questa via?
Il nostro pellegrinaggio, la nostra rotta è stata indicata dal monaco Alberto nel 1236, quindi è una via assolutamente molto storica, e quindi voglio dire, ci sono tutti i paesaggi di questo tipo, cioè ci sono tipi perché si parte dalle Alpi, alla Pianura Padana, alle zone umide di Comacchio, no, delle valli di Comacchio, eccetera. Si arriva anche al mare, a casa vicino a Ravenna, e poi ci sono tutte le diciamo l'attraversamento dell'Appennino, le colline toscane, quelle umbre, e poi si arriva nella Tuscia con Viterbo. Quindi vuol dire sono tutte zone che sono importanti dal punto di vista culturale, paesaggistico e anche dal punto di vista spirituale, perché prima ho citato soltanto alcune, ho citato Novacella, ho citato Padova, ho citato Orvieto, ma sono tutte zone che richiamano anche gli aspetti più religiosi e spirituali.
Torniamo del nord Europa, perché la Romea Strata era una rotta europea importante percorsa dai pellegrini che, partendo dall'Europa centro-orientale, affrontavano il cammino verso Roma. Dunque dal Mar Baltico, attraverso Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, fino a varcare le Alpi e poi entravano nel nord-est d'Italia attraverso Tarvisio. Ecco, la Romea Strata è stata anche un cammino di fede e cultura che ha portato i pellegrini proprio attraverso l'Europa. Però prima di diventare via di pellegrinaggio, questo itinerario veniva usato per tanti scopi, tra cui quello commerciale. Da qui appunto passava l'ambra, il sale, il ferro, la seta. Ma qual è lo stato di salute di questa via? Ecco come ci risponde Alexandra Grbic, coordinatrice del progetto Associazione Europea Romea Strata.
Noi stiamo lavorando su più fronti in questo momento. Stiamo lavorando da un lato con tutti gli operatori del settore per sensibilizzare anche le amministrazioni, anche tutto il mondo, diciamo così, dell'associazionismo con cui collaboriamo lungo il cammino, con gli operatori nel senso in termini di servizi al pellegrino, stiamo cercando appunto strutture e ristorazioni che in qualche modo si affilino al cammino per garantire delle condizioni di vantaggio a chi sceglie la Romea Strada e che vuole camminarla. Dall'altro lato stiamo collaborando con i tour operator e con le agenzie per costruire e offrire delle proposte di esperienze brevi, perché ovviamente sono 1400 chilometri in Italia, 4044 chilometri in Europa, e quindi per forza di cose, per cercare di incoraggiare e avvicinare il turista, il pellegrino al cammino, offriamo delle soluzioni di esperienze di 2-3 giorni o di 4-5 giorni.
Quali meraviglie si possono, diciamo, ammirare lungo questa via che, ricordiamo, parte in sostanza dai paesi baltici per arrivare fino a Roma?
Sì, il cammino appunto inizia a Tallinn, in Estonia, e nasceva come, diciamo, la più antica via, quella commerciale dell'Ambra, e dopo di questa sopra sono transitati anche altri minerali come il sale, il ferro, la seta e la lana. Quindi sicuramente ci sono ancora tracce di tutti questi commerci, e dopodiché fu usata come vie romane e anche come vie di pellegrinaggio, quindi c'è poi anche tutto il passaggio di persone che hanno in qualche modo sviluppato il cristianesimo e evangelizzato questa parte d'Europa, pensando anche ai Santi Cirillo e Metodio o Sant'Emma di Cork, ecco. Quindi ci sono anche personaggi importanti che lungo questo tracciato hanno sviluppato le religioni, pensando che abbiamo il mondo protestante, il mondo ebraico e il mondo cattolico, quindi c'è anche un dialogo interreligioso che si manifesta un po' lungo il cammino. E poi il tema anche della scienza, dello sviluppo della scienza moderna, perché lungo questa via i paesi hanno dato i natali ai più importanti esponenti dell'astronomia, quindi Galileo Galilei, Copernico, Keplero, Tycho Brahe hanno insomma studiato e approfondito l'astronomia su quest'asse. Sono tantissimi insomma i temi, un comitato scientifico di oltre 30 membri ed esperti stanno sviluppando tutte queste tematiche con delle ricerche scientifiche proprio per far riemergere il patrimonio non solo storico, religioso, ma ecco anche culturale, sociale, che nel corso della storia si è stratificato lungo questo itinerario.
Ecco, appunto, per chiudere, lei che sicuramente conoscerà bene questa via, c'è qualcosa che l'ha colpita in modo particolare?
Allora, è molto diversificata sia da un punto di vista paesaggistico, naturalistico, sia da un punto di vista culturale. Sicuramente nei paesi baltici e nelle repubbliche baltiche, dove c'è una cultura anche molto più legata alla figura di San Giacomo, c'è tutto l'aspetto appunto dello sviluppo anche del protestantesimo e c'è una forte attenzione al pellegrinaggio molto naturalistico. Lì ci sono un po' meno servizi e un po' più attenzione, ecco, alle chiese, al patrimonio religioso, mentre man mano insomma che si scende il patrimonio anche così architettonico si sviluppa in maniera importante, fino a giungere poi dal Tarvisio insomma anche Aquileia, un centro insomma molto importante per la diffusione del cristianesimo, una bellissima città importante. Sono tanti, in realtà, su 4044 chilometri sono davvero tanti.
E allora davvero buon cammino a voi, a noi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi, vi ricordo, abbiamo parlato delle vie, dei cammini in vista del Giubileo del 2000, in particolar modo abbiamo guardato alla Via Francigena, che in sostanza è quella un po' più conosciuta. Poi siamo andati alla Via Romea Germanica, che appunto parte dalla Germania settentrionale, e poi abbiamo chiuso con la Romea Strada, che invece dall'Europa centro-orientale appunto va sempre verso Roma e poi si può proseguire anche verso Gerusalemme. Cammini che hanno un'eredità medievale ma che sono ancora tuttora validi, questo ce l'ha detto anche Francesco Rutelli, sindaco del famoso Giubileo del 2000, ma che tra l'altro ha scritto un libro, Roma Camminando, che io vi invito a leggere perché è davvero uno spaccato importante di come si possa viaggiare dentro Roma camminando. Allora, un saluto. Io però saluto non solo voi ascoltatori, ma anche due persone che mi guardano dall'altra parte del vetro, ovvero Luciana Fantini e Bruno Orti. Buon pomeriggio a tutti e rimanete all'ascolto.